voglio condividere con voi un pensiero che mi ha colpito tanto, un pensiero che mi ha fatto tanto bene. Sinceramente non ho potuto dare un titolo, perché sono tanti punti, tanti spunti che vogliamo vedere, e quindi posso soltanto dirvi che tratteremo i primi versetti in Atti capitolo 1, e vi chiederei di aprire le vostre Bibbie, Atti capitolo 1. Prima di iniziare voglio portarvi ancora i saluti da Ruheim, la fratellanza lì sapeva che io sarei venuto qui, quindi vi salutano caramente, sappiate che siete nelle nostre preghiere e che vi pensiamo, vi chiediamo anche di pregare per noi. Bene, vogliamo leggere insieme in Atti 1, non tratteremo tutto il capitolo ma ci soffermeremo su un particolare. E per avere una vista ben chiara, investiremo qualche minuto per capire quali sono le circostanze nelle quali qui ci stiamo trovando. Questo capitolo può essere suddiviso in quattro parti. Vediamo una introduzione, poi vediamo l'ascensione del Messia e anche il servizio che si svolge dopo. Poi vediamo il ritorno degli apostoli a Gerusalemme e poi la scelta del dodicesimo apostolo. Vogliamo leggere Atti 1, da versetto 1, e leggeremo anche la prima parte del versetto 2. Dice così: «Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, versetto 2, fino al giorno che fu elevato in cielo». Fin qui. Nel primo versetto già possiamo notare un collegamento tra questo libro ed un altro libro. Quest'altro libro è il Vangelo di Luca, anche perché l'autore del libro degli Atti è sempre Luca. E con il primo libro lui intende proprio il Vangelo che aveva scritto prima. Ed è interessante notare che non abbiamo soltanto lo stesso autore qui, ma anche lo stesso destinatario, come nel Vangelo di Luca, cioè un certo Teofilo. Di questo Teofilo non sappiamo tanto, la scrittura non ne parla tanto. Nel modo come viene salutato, sembra che, nel modo come viene salutato nel Vangelo di Luca, sembra proprio che sia una persona con una certa autorità, probabilmente un romano, di più non sappiamo. Possiamo ancora notare nel primo versetto che Luca aveva un'intenzione ben chiara con il primo libro, cioè il Vangelo, cioè di parlare di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare. E qui possiamo notare una cosa molto bella e molto particolare, perché sta scritto qui cominciò, sta scritto cominciò. Con questo verbo Luca vuole dire che l'opera di Gesù non si era conclusa con il Vangelo che aveva scritto, ma che gli avvenimenti nel libro degli Atti, gli avvenimenti che adesso scriveva qui, sono una prosecuzione, un continuo della grande opera del Messia. È sempre Gesù che agisce, è sempre Gesù che è attivo, è sempre Gesù che parla, che insegna, che istruisce. C'è solo una piccola differenza tra il Vangelo e questo libro degli Atti. La differenza è che nel libro degli Atti Gesù agisce attraverso un nuovo corpo, che è la Chiesa. Così il libro degli Atti ci parla sempre dell'insegnamento del Signore che ci istruisce, ma ci dimostra anche come il Signore riempie di vita la sua Chiesa. E con il versetto 2 Luca torna alla conclusione del Vangelo di Luca, cioè come si era concluso, dicendo fino al giorno che fu elevato in cielo. Se continuiamo, sempre dal versetto 2, la seconda parte, dice: dopo aver dato, mediante lo Spirito Santo, delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Versetto 3, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, fin qui. Vediamo, l'ascensione di Cristo accadde dopo la risurrezione, giusto? E tra risurrezione e l'ascensione Gesù stette ancora un periodo di tempo con gli apostoli. E da questi apostoli, che in quel momento erano ancora 11, egli, cioè Gesù, diede delle istruzioni. E come accadde questo? Qui dice che diede delle istruzioni mediante lo Spirito Santo. Queste istruzioni non erano per tutti, ma solo per gli apostoli che Gesù aveva scelti. Nel versetto 3, Luca fa un piccolo riassunto dell'agire di Gesù dopo la risurrezione. Spiega che il Messia si presentò vivente, dice qui, con molte prove. Gesù quindi si presentò a coloro che lui aveva scelti vivente. Quando si presentò vivente agli apostoli? Dopo che ebbe sofferto, dopo che era morto e che era risuscitato. Se cerchiamo negli Evangeli, vediamo che Gesù si presentò per minimo 10 volte agli apostoli. E con la parola prove, Luca intende prove vere, prove convincenti. Sapete, se una persona ha commesso un reato, un assassino per esempio, che veramente ha commesso quest'atto orribile, se non ci sono prove, cosa succede? Niente, non viene condannato, non ci sono prove, eppure il reato lo ha fatto. Quindi prove sono importanti, prove sono importanti. Chi di noi crede al primo impatto a qualcosa? Non vogliamo sempre delle prove? Vogliamo toccare, vogliamo vedere, vogliamo conferme. Luca esclude che quello che gli apostoli avevano visto era soltanto un'illusione oppure uno scherzo nella loro mente. Gli apostoli non erano fuori di testa, non erano impazziti, ma Gesù si presentò loro vivente con delle prove vere, con delle prove vere. Una domanda: quante prove hai bisogno tu per comprendere se qualcuno è vivo oppure morto? Battito del cuore, poi specialmente quando arriva poi il dottore, no? Che controlla quello che dice lui, si crede, vero? Se qualcuno si presenta a te e ti parla, secondo te cosa ne pensi? È vivo o morto? È vivo, vero? Ok, magari penserai che si tratta di un'illusione, magari quello che stai vedendo è uno scherzo che ti sta facendo la mente. Ma se si presenta non soltanto a te ma anche ad altri, e se lo puoi toccare, e se gli puoi parlare e lui ti risponde, alla fine non avrai più alcun dubbio del fatto che si tratta di una persona vivente. L'unico dubbio che rimane forse è questo: è veramente colui che dice di essere? Ovviamente si tratta di una persona vivente, è viva, ma è veramente lui? È veramente il Signore? E se poi ti richiama in mente tutto ciò che ti aveva insegnato nel passato, quale dubbio rimane poi ancora? Poi veramente non ci sono altre prove da aggiungere per avere la certezza che si tratta veramente di lui, che si tratta veramente di Gesù. Parlandone così sembra un qualcosa di molto facile, vero? E leggendo questi passi ci chiediamo come non hanno potuto riconoscere il Signore, vero? Almeno questa è stata sempre la mia impressione, specialmente da giovane pensavo sempre, ma che sono stati ignoranti, come hanno fatto a non riconoscerlo? Ovviamente ci sono anche tanti studiosi che dicono che l'esteriore del Signore, cioè tutte le sofferenze e tutte le ferite, forse dopo la risurrezione sono ancora rimasti e magari per questo non l'hanno riconosciuto subito. Forse può anche starci questa teoria. Intanto quello che voglio dire, quello che mi ha toccato è che leggendo questi passi mi sembra un po' una cosa sciocca, come non hanno potuto riconoscerlo. Eppure questo accade ancora oggi. Eppure questo accade ancora a me. Eppure questo accade forse anche a te, essendo un figlio di Dio, che non riconosciamo la chiamata del Signore, che non riconosciamo quando è Lui che ci parla, che non riconosciamo quando è Lui che vuole chiamarci al suo servizio. A volte è la sua voce che non la riconosciamo e non riconosciamo la sua volontà, eppure siamo figli di Dio. Non facciamo parte della stessa categoria di persone un po' sciocche? Viviamo una vita intera con il Signore e poi quando chiama non riconosciamo che è Lui? Voglio aprire una piccola parentesi e faccio questa domanda. Sapevi che il Signore chiama al servizio sia chi non dubita come anche chi dubita? Vogliamo leggere in Matteo 28, da versetto 16 a 20. So che sono versetti che conoscete sicuramente molto bene, ma vogliamo leggerlo insieme. Matteo 28, versetto 16 a 20. Dice così: quando agli 11 discepoli essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato e vedutolo l'adorarono, alcuni però cosa fecero? Dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E poi versetto 19: andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Vediamo qui che tra i discepoli c'erano alcuni che dubitarono. Alcuni si sono chiesti: ma è veramente Gesù? È veramente Lui? Eppure Gesù non diede questo comandamento soltanto a chi credeva. Non leggiamo che Gesù dice: ok, voi che mi avete riconosciuto, che avete creduto, andate, mentre voi aspettiamo un altro po' fin quando non dubitiate più e poi andate anche voi. Non dice così. Qui il Signore chiama tutti quanti al servizio. E mi sono chiesto come mai. E sono arrivato ad una conclusione che a me mi sembra la più logica, la più chiara, anche perché l'ho sperimentato io stesso. Credo che nel servirlo il Signore ti toglie ogni dubbio, perché farai delle esperienze talmente belle, ricevi talmente tante benedizioni, vedi veramente come il Signore opera e vedi a volte anche dei miracoli che il Signore fa, che infine non ti rimane altro che dire: aveva ragione. Il tuo dubbio se ne va. Nel servirlo il Signore ti toglie il tuo dubbio che hai. Quindi se hai qualche dubbio riguardo le cose del Signore, ti posso dare un consiglio: servilo. Servilo. Sembra strano, ma tu fallo ed ogni dubbio se ne andrà. Chiudo qui questa piccola parentesi. Tornando sempre in Atti, capitolo 1, versetto 3, questi passi non parlano soltanto del servizio nostro, ma parlano anche del servizio di Gesù stesso. Se vediamo dove ci eravamo fermati, in Atti, capitolo 1, versetto 3, la seconda parte dice: parlando delle cose relative al regno di Dio. Per 40 giorni Gesù stette con i discepoli. Questo lo fece per un motivo ben preciso. Dice qui: per parlare delle cose relative al regno di Dio. In questi 40 giorni Gesù non andò in giro ad evangelizzare o a compiere ancora dei miracoli. Non svolge più lo stesso servizio che aveva svolto prima della crocifissione. Non si presentò nemmeno, e questo è molto interessante, Lo leggiamo spesso e lo sappiamo, ma è molto interessante. Non si presentò nemmeno ai religiosi oppure ai romani che lo avevano crocifisso per dimostrare che erano nel torto. Questo è qualcosa che io avrei fatto. Se io, non so, se io fossi stato Gesù, e grazie a Dio non è così, se io fossi stato Gesù, dopo la mia resurrezione, io sarei andato da chi mi ha crocifisso, vado lì e dico, ecco, sono qui, ve l'avevo detto, voi avete torto, io ho ragione, ecce pece, avete perso voi, ho vinto io, quindi adesso chiedetemi perdono. No, non fa così. Non fa così. Eppure avremmo avuto tutta la comprensione se l'avrebbe fatto, vero? Ma non lo fa. Ma si concentra sulla cosa più essenziale, la cosa più importante. E continua ciò che iniziò in Matteo capitolo 13, cioè di istruire i discepoli riguardo ai misteri del regno di Dio. Vi ricordate cosa accadde in Matteo 13? Non lo leggeremo, ma se sicuramente sapete che Gesù parla in questi passi, in Matteo 13, parla loro del regno di Dio attraverso delle parabole. E Gesù poi iniziò dicendo il regno di Dio è simile al seminatore e i diversi terreni, oppure le zizzanie e il buon seme, il granello di senape, il lievito, il tesoro nascosto, la perla di gran valore, oppure il regno di Dio è simile ad una rete. Conosciamo queste parabole. Al primo impatto il libro degli Atti sembra essere soltanto un racconto sullo sviluppo del cristianesimo. Leggendo però attentamente possiamo notare che in questo libro si parla di credenti, di individui, di persone che hanno veramente creduto in Gesù Cristo il Messia. Ed è Gesù stesso che prima di salire al Padre rafforza la loro fede parlando loro del regno di Dio, dando loro la certezza di essere degli strumenti utili. Una domanda, ti rendi conto che questo vale anche per te oggi? Che Gesù ti chiama a rappresentarlo su questa terra? Ti rendi conto che tu non sei soltanto un passeggero su un volo e basta, ma che il Signore ti vuole chiamare al servizio? Che il Signore vuole usarti? Che il Signore ti dà anche la facoltà, la capacità di servirlo? Lo sapevi? Mi sono fatto questa domanda, mi sono chiesto in cosa sussiste la mia vita da credente. Com'è la mia vita da credente? E mi sono fatto un piccolo resoconto sulla mia vita da quando mi sono convertito fino ad oggi. E ho notato che avrei potuto fare meglio, molto meglio. Mi sono chiesto, Giuseppe, ma ti stai impegnando di più per il servizio fra i santi, in chiesa, in comunità, con dei compiti che hai, e che non ci siano fraintesi, sono delle cose importanti e necessarie. Ma mi sono chiesto, riguardo la vita fuori, la tua vita giornaliera, quante volte parli sul regno di Dio? Quante volte ti sposti fuori dalle tue comodità? Perché sinceramente è molto comodo stare con i credenti, vero? Qui nessuno mi attacca. Magari, vero, abbiamo tutti un carattere diverso, opinioni diverse su certe cose, però alla fine se nomino il nome del Signore siamo tutti d'accordo, vero? E c'è anche questo amore che il Signore ha inculcato nei suoi figli. Cioè una persona estranea come me che viene qua e si sente subito al suo agio, dove lo trovi questo? Se non tra i santi, se non tra i figli di Dio. Ed è tutto buono, è giusto, è importante, ma quanto mi impegno lì dove magari ci sono i rischi, lì dove magari qualcuno mi prenderà in giro, lì dove magari qualcuno si farà beffe di me, lì dove magari qualcuno mi darà qualche batosta. Quante volte o quando sono attivo fuori? È buono quando i figli di Dio stanno insieme e passano del tempo insieme, ed è una cosa bellissima e lo potete confermare tutti, ma stiamo attenti a non dimenticare le persone lì fuori, che hanno bisogno così tanto questa speranza che noi abbiamo già trovato. La tendenza della Chiesa, dei cristiani, è quella di isolarsi un po', perché è bello stare tra di noi, ed è veramente bello, però a volte, come non lo so, il tedesco dice geschlossene Gesellschaft, cioè quando vai in un ristorante e qualcuno dice stop, oggi qui è festa privata, non entra nessuno, solo quelli che sono invitati. Eppure essere cristiano è un'altra cosa, perché anche Gesù non è rimasto tra i suoi. Continuiamo in Atti, versetto 4 e 5. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Gesù diede un ordine ai discepoli e questo ordine consiste in due parti. La prima parte è che Gesù ordinò loro di rimanere a Gerusalemme. Qui dice, trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme. Quando Gesù diede loro questo comandamento, si trovavano sul Monte degli Ulivi. Possiamo quasi dire che questa è la prima restrizione di viaggio nella storia della Chiesa. Ormai non è niente di strano quando sentiamo dire non allontanatevi di più di 15 chilometri dalle vostre case, vero? Forse questa è la prima volta nella storia della Chiesa dove bisognava non allontanarsi dalle proprie case. Dovevano restare lì per attendere l'attuazione della promessa del Padre. Quale promessa intende qui Luca? Intende certamente lo Spirito Santo. La promessa consisteva nel fatto che i discepoli dovevano ricevere dal Padre, attraverso la richiesta del Figlio, lo Spirito Santo. Questo Gesù lo aveva già rivelato loro nell'ultima cena prima di soffrire e di morire. Quindi il primo ordine era quello di rimanere a Gerusalemme per attendere la venuta dello Spirito Santo. Il secondo ordine che troviamo nel versetto 5 riguarda il battesimo nello Spirito Santo. La differenza è che Giovanni battezzava, dice qui, con acqua, ma loro adesso dovevano essere battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Una cosa che bisogna dire in questi passi è che ci sono tante traduzioni diverse riguardo a questo battesimo. Alcuni dicono che è giusto dire essere battezzati dallo Spirito Santo, altri dicono con lo Spirito Santo ed altri ancora dicono attraverso lo Spirito Santo. Addirittura alcuni studiosi vogliono dare significati diversi ad ogni tipo di traduzione che esiste. Osservando però il testo originale, cioè nel greco, questo non è possibile, perché per dire dallo, oppure per dire con, oppure attraverso, cioè dallo, con e attraverso, viene usata sempre la stessa parola nel greco, è solo una parola. Quindi qui dobbiamo stare attenti di non creare delle differenze, cioè non esistono diversi battesimi nello Spirito Santo, ma esiste uno solo, uno solo. Non esiste che prima bisogna essere battezzati dallo Spirito Santo e poi magari con lo Spirito Santo e infine, se hai fatto tutte e due le cose, allora devi essere battezzato attraverso lo Spirito Santo, giusto per completare tutta la selezione dei battesimi. No, non è così. Esiste un solo battesimo in Spirito Santo. Nel capitolo 1 questo ancora è una profezia, mentre nel capitolo 2 poi questa profezia si avvera, come sappiamo. Nel versetto 6 adesso Luca si allaccia ad un discorso con il quale si conclude il Vangelo di Luca. Gli apostoli fecero una domanda a Gesù. Versetto 6, Atti 1, versetto 6, dice: quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Questo versetto vediamo che inizia con la parola dunque. E quando noi nella Bibbia troviamo la parola dunque oppure perciò, allora dobbiamo sempre vedere il contesto di quello che sta scritto prima per comprendere in quale contesto ci stiamo trovando. Gli apostoli chiesero: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Perché dunque gli apostoli fanno questa domanda riguardo al regno di Dio? E la risposta o il motivo perché loro fanno questa domanda è molto facile da comprendere, anche se al primo impatto non sembra così. Il regno di Dio è un concetto messianico. Nel versetto 5 abbiamo appena visto che Gesù aveva promesso il battesimo in Spirito Santo. I discepoli sapevano cosa era scritto però anche nell'Antico Testamento. E quindi qui dobbiamo fare un salto vedendo quello che troviamo nell'Antico Testamento. E vorrei leggere alcuni passi. Iniziamo con Isaia 32, versetto 15, e poi anche il versetto 18. Cioè Isaia 32, 15, dice: finché su di noi sia sparso lo spirito dall'alto e il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta. Versetto 18: il mio popolo abiterà in un territorio di pace, in abitazioni sicure, in quieti luoghi di riposo. Quindi vediamo qui che Dio parla dello spirito che dall'alto deve essere sparso e dopodiché il suo popolo, abiterà in un territorio di pace, in abitazioni sicure, in quieti luoghi di riposo, sempre dopo aver sparso lo spirito dall'alto. Un altro salto in Isaia 44, versetto 3 a 5, Isaia 44, versetto 3 a 5, dice: io, infatti, spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Essi germoglieranno come in mezzo all'erba, come salici in riva a correnti d'acque. L'uno dirà: io sono del Signore. L'altro si chiamerà Giacobbe. E un altro scriverà sulla sua mano del Signore e si onorerà di portare il nome di Israele. Anche qui in questi passi vediamo che questo spirito dall'alto, questo spirito di Dio che deve essere sparso, e dopodiché il popolo di Israele arriverà ad un punto di dire: siamo fieri di essere israeliti. Cioè, oggi quasi quasi sei israelita vieni odiato da tutto il mondo, vero? Il nostro caro Giuseppe aveva nominato per un attimo quello che sta accadendo in Afghanistan ed è veramente orribile. Se vediamo però Israele, è una vita che stanno facendo così, è una vita che stanno soffrendo, è una vita dove stanno aspettando ad un tempo di pace, ad un tempo di riposo. Ed è proprio qui questo che viene nominato quando dice: un giorno io, cioè Dio, spanderà il suo spirito e il popolo di Israele sarà fiero di far parte del popolo di Dio. Continuiamo ancora in Ezechiele 39, versetto 28 e 29. Ezechiele 39, 28 e 29. Dice: essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio, quando, dopo averli fatti deportare fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non lascerò là più nessuno di essi. Non nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò sparso, un'altra volta, sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice il Signore Dio. Anche qui Dio, queste parole che dice, perché avrò sparso il mio spirito, e poi dice ancora, io non nasconderò più loro la mia faccia. Io non andrò più via da voi. Non andrò più via da loro. E loro mi riconosceranno come Dio. Sempre dopo aver sparso lo spirito dall'alto. E poi gli ultimi passi in Zaccaria, capitolo 12, versetto 10, Zaccaria 12, 10, dice: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Vediamo qui che dice veramente: io spanderò lo spirito di grazia e di supplicazione, essi guarderanno a me. Verrà il giorno dove Israele guarderà a Dio. Purtroppo per adesso no, per adesso purtroppo no. Arriverà il giorno dove Israele guarderà il loro Dio in faccia. E poi sempre Zaccaria capitolo 13 versetto 1 e 2 dice: in quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. In quel giorno avverrà, dice il Signore degli eserciti, che io sterminerò dal paese i nomi degli idoli e non se ne farà più menzione. Anche i profeti e gli spiriti immondi farò sparire dal paese. Verrà il giorno dove Dio fa piazza pulita in Israele. Verrà il giorno dove Dio toglierà tutti gli idoli, tutto quello che non gli appartiene, via. Attraverso questi passi i discepoli sapevano che prima della restaurazione del regno di Dio doveva avvenire uno risveglio e la salvezza nazionale di Israele attraverso lo spargimento, come abbiamo letto in questi passi, dello Spirito di Dio. Con questa conoscenza sulle spalle, riguardo alle scritture e riguardo alle profezie che abbiamo appena letto, la loro domanda adesso sembra un po' più comprensibile, vero? Volevano sapere se il battesimo in Spirito Santo, del quale parla Gesù, era la stessa cosa come lo spargimento su tutta la nazione, come abbiamo appena letto nell'Antico Testamento. Perché se fosse così, allora in breve Dio avrebbe liberato il popolo dal dominio romano, dagli idoli, da tutto quello che non appartiene a Dio, e avrebbe ristabilito il suo regno in Israele. Allora in Israele adesso doveva iniziare un tempo di pace, un tempo di risveglio, un tempo dove Dio non toglie più la sua faccia sul suo popolo. Ci tengo a dirlo, Dio non ha mai abbandonato Israele, ancora oggi non ha mai abbandonato Israele, soltanto che per adesso sta lasciando, sì, come ha detto proprio fratello poco fa, Dio sta permettendo delle cose e certamente possiamo studiarne e vedere e chiederci come mai e perché, però il Signore sa perché. Lo sta permettendo, ma arriverà il giorno dove lui riprenderà Israele per mano e lo accompagnerà e sarà con lui e loro adoreranno Dio. Il battesimo in Spirito Santo non è lo spargimento dello Spirito di Dio sulle nazioni di Israele, del quale avevamo appena letto. Il battesimo in spirito del quale Gesù parlava era ed è qualcosa riservato soltanto alla Chiesa. Quando un uomo, dopo aver creduto in Cristo Gesù, viene battezzato nello Spirito e diventa parte del corpo di Cristo. I discepoli non avevano ancora compreso cosa stava per accadere. Avevano scambiato il battesimo in Spirito con lo spargimento dello Spirito sul popolo di Israele che deve ancora avvenire negli ultimi tempi. Per questo motivo loro chiedono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Cioè, con altre parole, Signore, è questo l'inizio del regno messianico? Dove il Messia libera e regna in Israele? Si concluderà adesso il tempo dei non giudei? Sarà adesso ristabilito il regno di Davide? Vi ricordate cosa Gesù aveva promesso a loro nei Vangeli? In Matteo 19:28 Gesù disse loro: «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi, sto parlando con i discepoli, anche voi che mi avete seguito, sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele». È sempre un passo simile, soltanto preso in Luca 22:30, dice: «Affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele». Gesù aveva promesso loro che un giorno saranno seduti su 12 troni per giudicare le tribù di Israele. Signore, è arrivato adesso il momento dell'adempimento di questa promessa? È adesso il momento dove tu ci prendi e ci sedrai su questi troni? Non fanno questa domanda perché dubitavano sull'avvenimento di questa promessa, ma volevano avere semplicemente la certezza del momento in cui si adempisse. Non volevano sapere se avverrà, ma volevano sapere quando avverrà. Forse adesso, Signore? È adesso arrivato il momento? Ed è sempre qualcosa di meraviglioso vedere quando il Signore risponde, perché sorprende sempre a tutti, è incredibile. Versetto 7, Atti 1, torniamo sempre in Atti 1, versetto 7, Gesù che risponde a questa domanda e dice: «Egli rispose loro, non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità». Che risposta! Loro si aspettavano un sì o un no. Invece il Signore risponde così: non aspetta a voi di sapere i tempi o i momenti. I tempi e i momenti spesso vengono anche tradotti con tempi e termini. In tedesco si dice anche frist. La parola greca per tempi intende il tempo in generale, mentre la parola termine, cioè frist, intende un periodo già fissato nella fascia del tempo, in tutte le epoche. È come quando ricevi una bolletta e sta scritto: per favore pagare entro giorno tot. Questo è un termine, cioè è un periodo fissato, in questo periodo bisogna pagare la bolletta. E questo è quello che loro volevano sapere: quanto arriva questo momento, quando è l'attimo che tu hai già stabilito. Cioè indica un momento ben preciso, un attimo ben preciso e limitato di un avvenimento. Gesù quindi ordinò loro di non preoccuparsi. E con preoccuparsi intende dire nel senso che non perdete del tempo al pensare su quando, sui momenti, sui tempi. Non perdete il tempo a chiedervi quanto sarà il giorno, quanto tempo io ho sprecato da giovane chiedendomi ma quando sarà il rapimento, ma quando sarà? Vorrei sapere la data, il giorno, l'ora. È inutile fare delle speculazioni, delle calcolazioni su tempi e momenti di cose che devono avvenire. È veramente inutile. Perché il Signore ha deciso di non rivelarli. Ha deciso di non dircele. Ci ha rivelato le cose che devono avvenire, ma non i tempi e i momenti. Gesù tornerà per regnare, questo è sicuro. Il momento quando avverrà è già da Dio fissato, ma non ci è stato rivelato. Certamente sarebbe interessante sapere i tempi e i momenti sulle cose che devono avvenire, anche perché la curiosità umana ci porta a voler sapere queste cose, vero? Il pericolo però è che ci concentriamo più su queste cose anziché sulle cose che sono veramente essenziali e importanti. Ed è questo il motivo perché Gesù risponde così, in questo modo, dicendo non soltanto che non vi aspetta, ma dimenticatelo, cioè non importa, non perdete del tempo chiedendovi quando accadranno queste cose. Poi, se il Signore avrebbe voluto che noi sapessimo queste cose, non ce le avrebbe rivelate? Cosa dite? Sicuramente, vero? Ci ha forse lasciati soltanto con mezze informazioni e dobbiamo prima procurarci le informazioni che ci mancano? E questo è il compito del credente? Di accumulare i puzzle che Dio ha diviso sul mondo e noi dobbiamo cercare i pezzi? No. No. E arrivo alla conclusione. Sapete, per servire il Signore c'è soltanto una cosa che abbiamo essenzialmente di bisogno, e questo lo troviamo nel prossimo e ultimo versetto, sempre in Atti 1, versetto 8. Dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Per servire il Signore abbiamo bisogno della potenza di Dio e la facoltà, lo strumento per questa potenza è proprio il Signore stesso che ce lo manda, ed è lo Spirito Santo. Tutto quello che abbiamo bisogno per servirlo, per essere degli strumenti utili, lo riceviamo anche da Lui. È come quando un datore di lavoro va chiama ad un lavoratore e gli dice: vai lì e svolgi questo lavoro. Cosa farai tu? Tu hai bisogno delle attrezzature, vero? Senza un cacciavite, senza un martello, non fai niente. Quindi è il datore di lavoro che deve anche darti tutto quello che ti occorre per svolgere il lavoro, vero? Ed è così, la stessa cosa. Il Signore non è che ci dice: andate, fate i miei discepoli e predicate. No, Lui lo fa, però ci dà anche lo Spirito Santo che abbiamo bisogno, altrimenti non possiamo svolgere questo servizio. Sapete cosa ho imparato con il passare degli anni? Io ho sempre pensato di dover prima accumulare una certa sapienza, una certa conoscenza della parola di Dio. E poi, se sono abbastanza maturo, posso andare in questo mondo a servire il Signore come Lui vuole. Questo però è qualcosa di sbagliato, questo pensiero. Sapete perché? Perché il Signore ci fa maturare mentre che lo serviamo. Non soltanto ci toglie il dubbio mentre che lo serviamo, ma ci fa anche maturare mentre che lo osserviamo. Le esperienze che facciamo con Lui sono preziosissime. Quante esperienze hai fatto e fai con Gesù nella tua vita? Affinché non ci siano anche qui fraintesi, ogni figlio di Dio è chiamato di studiare la parola di Dio. Non vuol dire che adesso non bisogna più leggere la Bibbia, perché tanto no. Siamo chiamati a studiare la parola di Dio perché per conoscere meglio i suoi piani e la sua volontà nella nostra vita. E per svolgere certi servizi è fondamentale spendere del tempo nello studio. Ci sono tante scuole bibliche, per esempio in Europa, grazie a Dio. E incoraggia tutti di andarci se ci sono le possibilità, perché si imparano tantissime cose. Ma non è un presupposto, das ist keine Voraussetzung. Non è un presupposto per essere utili a Dio. Dio non deve formarti prima affinché tu diventi professore e poi si utilizza di te. No, no. Dio si usa di intellettuali come anche di persone semplici. Ma per andare non abbiamo prima bisogno di arrivare ad un certo grado di istruzione. Altrimenti Gesù avrebbe detto: studiate prima le scritture, leggete la Bibbia 10 volte, magari l'ha imparata a memoria, e poi andate, predicate. Non dice così. Non dice così. E poi un'altra domanda e concludo. Cosa serve la teoria se non mettiamo in pratica? A cosa serve? Ma se abbini la teoria alla pratica, allora vedrai il frutto. Uno studente che ha appena superato gli esami in chirurgia con lode, lo faresti fare un'operazione su te stesso subito un giorno dopo? No? Ma come? È il migliore in classe? Sì, ma ha superato con lode. C'è meglio di lui, teoricamente? Eppure non lo faresti. Ed un chirurgo che ha passato l'esame appena appena, ma che ha già fatto più di 100 interventi con successo, ti faresti operare da lui? Sì, perché? Ha esperienza, perché ha la pratica. Il Signore non vuole teorici, vuole la pratica. Vuole la pratica. E se vogliamo essere dei servi utili per il Signore, allora viviamo prima quello che diciamo di essere, cioè figli dell'Altissimo. Gesù diede un forte insegnamento agli Apostoli e lo vuole fare e lo vuole dare anche a noi. Concentriamoci, concentratevi sulle cose essenziali. Per il resto, per lo Spirito Santo, per i tempi e i momenti, ci pensa Lui. Ci pensa Lui. Io concludo qui. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori affinché non rimangano soltanto 10 pagine piene scritte, ma affinché sia veramente qualcosa che viviamo giorno dopo giorno. Amen.